Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Questo ovviamente significa continuare il monitoraggio, cercare anche di avere dati quanto più accurati possibile. Ho sentito nei giorni scorsi menzioni sul fatto che alcune regioni cambiavano colore in base a una decisione politica perché erano di un'altra appartenenza politica. Assolutamente non è così, si cambia colore a seconda dell'andamento del virus.
Ha voluto rassicurare rispetto alle tante polemiche il vice ministro della salute Sileri oggi a proposito di chi dice ma quella regione è stata collocata in quella fascia, in quella zona rossa, arancione, gialla che sia, per ragioni politiche non davvero sanitarie in base ai dati, il monitoraggio eccetera eccetera. Sileri dice no, non è nessuna questione politica, ma si fa tutto in base ai dati che ci arrivano, che poi vengono elaborati eccetera eccetera. Proprio in base a questi dati, fra l'altro, mentre appunto da oggi 5 regioni di cui abbiamo parlato in questi giorni sono passate in fascia arancione, venerdì verrà deciso per altre regioni che cosa succederà. Dice Sileri che in realtà certe regioni potrebbero anche passare dalla fascia, dalla zona rossa a più alto rischio, a quella magari di medio o basso rischio come quella gialla, però è quasi certo che entro venerdì verrà presa una decisione anche per la Campania, regione attorno alla quale insomma ci sono state molte critiche. A questo proposito vi annuncio che dovrebbe essere ospite qui a Effetto Notte tra poco il sindaco di Napoli, De Magistris, che ha annunciato a sua volta per la sua città, per il capoluogo di regione della Campania, degli ampi provvedimenti entro venerdì. Ne parleremo, cercheremo di capire di cosa si tratta. E poi torneremo sui vaccini, perché l'Europa ha ufficializzato che ha prenotato 300 milioni di dosi per l'Unione Europea del vaccino Pfizer, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Torneremo però a parlare delle caratteristiche di questo vaccino e effettivamente se rappresenta una grossa speranza un po' per tutti. E poi c'è l'inchiesta che riguarda Autostrade con gli arresti domiciliari per l'ex amministratore delegato Castellucci, insomma una brutta storia che prosegue. Per i vostri commenti lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp, come sempre lo stesso numero di sempre, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di approfondire i vari argomenti con gli ospiti, vi racconto la sintesi della giornata. L'andamento del Covid-19 in Italia: sono 32.961 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore, superato il milione di casi in Italia, scusate, dall'inizio della pandemia. Le vittime oggi sono 623 e portano il totale dall'inizio a 42.953. Vaccino anti-Covid: l'Unione Europea prenota 300 milioni di dosi, il commissario Arcuri gestirà il piano di distribuzione in Italia. Confronto governo-regioni, le decisioni per eventuali spostamenti dalle varie zone gialle, arancioni e rosse arriveranno venerdì. Intanto l'esecutivo valuta il rafforzamento di esercito e protezione civile a Napoli e a Effetto Notte sarà ospite il sindaco De Magistris. Arrestati Castellucci e altri vertici di Autostrade, nelle intercettazioni si parla di barriere incollate col Vinaville. Caso genovese, l'inchiesta potrebbe allargarsi, altre ragazze pronte a parlare. Calcio in campo a Firenze, la nazionale maschile nell'amichevole contro l'Estonia, Mancini non sarà in panchina. Partiamo quindi come sempre dall'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia. Sono oltre 29.000 i ricoverati con sintomi per Covid nel nostro paese, secondo i dati del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono calati i contagi, però è risalito il numero delle vittime.
Sono 32.961 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto a martedì nonostante il numero più alto di tamponi processati, oltre 225.000. A scendere è anche il rapporto tra positivi e tamponi, che si attesta al 14,6%. Aumentano invece i nuovi decessi, che sono 623, 110 i nuovi pazienti in terapia intensiva, che nel complesso sono 3.081, mentre il numero delle persone ricoverate con sintomi sfiora quota 30.000. Con gli ultimi dati superano il milione i casi di Covid nel nostro paese dall'inizio dell'epidemia. Gli ospedali sono ormai vicini al collasso, c'è carenza di personale, mancano posti letto e l'allarme lanciato da medici internisti, geriatri e infermieri di medicina interna, che invitano a non dare messaggi che sminuiscono la situazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Continua intanto il confronto, a volte molto contrastato, tra governo e regioni.
Una lunga giornata di incontri in cui il governo pensa ad una stretta per frenare l'avanzata del Covid. Il primo focus per Napoli. L'esecutivo starebbe valutando di rafforzare la presenza dell'esercito e della protezione civile per l'attività di gestione dell'emergenza. Per il passaggio della Campania, zona arancione o rossa, si aspetta il monitoraggio degli ispettori ministeriali. Altro caso è Roma. Si va verso il controllo antiassembramento nei parchi e sul litorale. Possibile contingentamento delle vie dello shopping. La maggioranza cerca il dialogo con l'opposizione, così il segretario PD Nicola Zingaretti.
E credo, lo dico esplicitamente, che sia molto importante che in questo momento storico, anche nella dialettica politica, maggioranza e opposizione politica trovino le forme e i modi per collaborare.
Ma al Senato l'opposizione vota contro la conversione in legge del decreto Covid, che comunque viene approvato e va alla Camera. Il capogruppo della Lega, Gianmarco Centinaio.
Ancora una volta, con questo provvedimento, voi avete dimostrato che progetti e idee non ne avete.
Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E tra poco, come avevo annunciato all'inizio, qui a Effetto Notte sarà ospite il sindaco di Napoli, De Magistris. Parliamo di vaccino. Sono già state prodotte fiale dei candidati vaccini anti-Covid, ma serve prudenza, ha detto oggi il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Mentre il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea ha dato il via libera a sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid con Pfizer-BioNTech fino a 300 milioni di dosi. Nello scenario migliore, le prime dosi di vaccino potrebbero arrivare già a fine 2020, inizio 2021, e sarà il commissario per l'emergenza Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione del vaccino in Italia. Poi ci sarà modo nel corso di questa puntata di tornare appunto a parlare del vaccino. Il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, in un'intervista al Financial Times, ha evocato la possibilità che il patto di stabilità resti sospeso anche nel 2022. L'idea di una ripresa è un'illusione e non ci ho mai creduto, ha detto. La clausola di salvaguardia del patto resterà in vigore per tutto il 2021, ma non significa che da gennaio 2022 sarà interrotta. Anche la Banca Centrale Europea fa sentire la sua presenza. La presidente Christine Lagarde ha affermato che l'Eurotower c'era durante la prima ondata e ci sarà anche nella seconda. In Italia adesso, dopo il via libera ai decreti ristori e all'arrivo dei primi bonifici a fondo perduto sui conti correnti delle attività più colpite, il governo lavora già alla manovra che andrà rivista.
È una situazione sicuramente di forte stress, di forte pressione. Sicuramente rispetto al mese di marzo noi andiamo a intercettare i pazienti molto prima e questo è un vantaggio ovviamente. Perché questo porta ad una prognosi e ad una gestione del paziente molto migliore. È un dato di fatto che i pazienti che vanno in terapia intensiva sono il 10% dei pazienti che andiamo a ricoverare, quindi completamente diversa è la percentuale dei pazienti che invece prima. Ci sono casi di pazienti giovani, quindi al di sotto dei 60 anni, che hanno bisogno di essere intubati. La criticità più grossa è nel paziente ultra 75 anni.
Ecco, era un audio questo che andava in un altro momento, ma comunque adesso passiamo allo spinoso capitolo autostrade. Sconcerto per le intercettazioni emerse in una delle indagini parallele a quella relativa al crollo del ponte Morandi. Ai domiciliari è finito l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. Le misure hanno riguardato anche alcuni manager attuali. C'è stato il crollo poi del titolo Piazza Affari e sull'inchiesta ovviamente torneremo nel corso di questa puntata con altri dettagli. Ora all'estero, il Covid-19 inarrestabile in Europa brucia altri record. Nell'epicentro della seconda ondata il numero delle vittime cresce in modo allarmante. In Gran Bretagna hanno superato le 50.000, in Spagna le 40.000 e si moltiplicano le restrizioni con la Grecia costretta al coprifuoco. Tutto questo mentre la pandemia, quasi con un moto circolare, prosegue la sua corsa ritornando in Oriente, dove tutto è cominciato. Lo dimostra il caso del Giappone, dove le autorità avvertono dell'arrivo di una terza ondata. L'aumento costante dei morti nella fase autunnale della pandemia preoccupa tanto quanto la progressiva saturazione degli ospedali. Dagli Stati Uniti all'Europa molti bollettini quotidiani sono stabilmente a 3 cifre. Sul lato opposto dell'emisfero invece la consuetudine di indossare la mascherina fuori casa ha evitato il peggio. In Giappone, ad esempio, che conta meno di 2.000 morti e 111.000 contagi, ma i contagi sono tornati a aumentare dopo diverse settimane di relativa stabilità. Stati Uniti, Joe Biden, presidente eletto, ha un vantaggio di 5 milioni di voti su Donald Trump, mentre lo scrutinio è ancora in corso. Il presidente eletto ha già conquistato 77.320.379 voti, Donald Trump 72.221.116. Trump è il primo candidato alla presidenza ad aver perso il voto popolare per due volte e il primo presidente a un solo mandato nel XXI secolo. Nel 2016 Hillary Clinton vinse infatti il voto popolare con un vantaggio di 2,8 milioni di voti. E per quanto riguarda sempre il post-voto, non ci sono prove che frodi o altre irregolarità abbiano giocato un ruolo nell'esito delle elezioni presidenziali americane. Lo sostengono i dirigenti elettorali degli stati americani di entrambi i partiti che il New York Times ha contattato direttamente all'indomani del voto. Parliamo di Vaticano. Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale McCarrick. Rinnovo, dice Papa Francesco, la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per sradicare questo male.
Il rapporto della Santa Sede sull'ormai ex cardinale americano McCarrick, ridotto allo stato laicale da Francesco per pedofilia e abusi sessuali, innesca una reazione a catena che covava sotto la cenere. Alla vigilia della pubblicazione del rapporto, una TV polacca ha trasmesso un documentario sul cardinale Stanisław Giwisz, che fu potentissimo segretario particolare di Giovanni Paolo II e che il documento su McCarrick tira in ballo. Il sospetto, che è stato avanzato dal documentario televisivo, è quello che il porporato polacco abbia per anni coperto i crimini di padre Maciel de Gollado, fondatore dei Legionari di Cristo, o appunto quelli dell'ex cardinale di Washington, McCarrick. Il presidente dei Vescovi polacchi ha detto di sperare che la Santa Sede istituisca una commissione adeguata per valutare tutti i dubbi intorno alla figura di Giwisz e che, secondo le ricostruzioni giornalistiche trasmesse in Polonia, avrebbe nascosto per anni a Papa Wojtyla le denunce sui crimini dei preti pedofili in tutto il mondo, anche in cambio di soldi, e di aver insabbiato pure gli scandali della Chiesa polacca. Dopo la trasmissione, lo stesso Giwisz si è dichiarato innocente e ha proposto una commissione indipendente che valuti le attività intraprese da parte della Chiesa nelle questioni toccate dal documentario. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
Potrebbe allargarsi l'inchiesta della Procura di Milano su Alberto Genovese, l'ex proprietario del sito facile.it, arrestato la settimana scorsa dopo la denuncia di stupro di una diciottenne. Altre ragazze sono pronte a parlare.
Non una sola vittima e non una sola festa a base di droghe e abusi in quell'attico a due passi dal Duomo. Si allarga l'inchiesta su Alberto Genovese, il rampante imprenditore di start-up arrestato per violenza sessuale, sequestro e spaccio. Altre ragazze, ospiti di precedenti festini, chiedono infatti di essere ascoltate dai PM di Milano, che presto convocheranno anche i collaboratori dell'ex patron di Facile.it, a cominciare dal suo bodyguard, colui che la notte del 10 ottobre sbarrava l'ingresso nella stanza dove si sarebbe consumato lo stupro sulla diciottenne resa incosciente da un mix di sostanze. Una prassi, a detta di altre giovani. Ma chi procurava la droga e cosa c'è dietro quel giro di giovanissime che conduce all'agenzia di modelle di cui Genovese aveva una quota? Tutti i fronti da approfondire, anche con l'aiuto delle telecamere interne all'attico, preziose per documentare altri festini precedenti la notte del 10 ottobre, quando più condomini, prima una signora, poi il ballerino della Scala Roberto Bolle, chiamarono la polizia per gli schiamazzi. Ma è molto peggio quello che, secondo l'accusa, si stava consumando nell'attico con vista Duomo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I viaggi di Radio 24.
Andiamo in Puglia nella terza tappa del nostro viaggio di questa settimana. Nelle città italiane sono le regole del nuovo DPCM a scandire i movimenti. Dove le restrizioni sono maggiori si alleggerisce anche il peso sui mezzi pubblici. Non così dove si continua a circolare. E oggi a Cosenza ci aspetta Francesco Straticò.
Il nuovo lockdown in una regione zona rossa come la Calabria ha portato non pochi problemi alla mobilità. A Cosenza il trasporto pubblico è appannaggio dell'azienda municipalizzata Amaco, che ha una flotta di 50 mezzi, quasi tutti a metano. Paolo Posteraro, l'amministratore unico, giudica il numero sufficiente, ma auspica una modernizzazione dei veicoli.
Per il servizio ordinario ce ne servono 39. Il nostro vero problema è che avremo bisogno di autobus più nuovi. Ne abbiamo appena comprati 5 col cofinanziamento della regione, 2 li abbiamo comprati con risorse nostre, avremo bisogno di sostituirne altri 5 e speriamo che arrivi qualche finanziamento che ci aiuti a farlo.
La sicurezza innanzitutto, ci dice Posteraro.
Gli autobus vengono sanificati ogni giorno. A bordo di ogni autobus ci sono le indicazioni per l'utenza su cosa fare e cosa non fare. Dopodiché purtroppo noi non abbiamo altri poteri, perché non possiamo far scendere le persone dagli autobus, non possiamo inibire l'accesso all'autobus a chi ha un titolo di viaggio, un po' perché c'è un grande garbuglio dal punto di vista giuridico e un po' perché ci manca il personale per farlo.
Certo, in questo periodo assembramenti a bordo non ce ne sono, scuole chiuse e diffidenza generalizzata degli utenti hanno svuotato gli autobus che viaggiano quasi vuoti.
E adesso naturalmente si è azzerata l'utenza delle scuole, che i nostri utenti sono per lo più studenti, anziani e persone che non dispongono di automobile, e quindi naturalmente abbiamo rinunciato a una fetta importante dell'utenza. Dal punto di vista economico questo per noi è un disastro.
Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
Consoliamoci così invece con l'amichevole che la nazionale maschile di calcio sta giocando, l'amichevole con l'Estonia. Per il momento conduce per 2-0. Su questo vi lascio brevemente la viabilità e poi cominciamo subito con il sindaco De Magistris.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti ricchissimi di notizie, aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, adesso gli ospiti. Ho moltissima fretta perché c'è un ospite che può stare poco e molto preso, lo ringrazio però per essere tornato a Effetto Notte.
Dobbiamo aspettarci che in base al flusso dei dati che provengono dalle regioni, quindi un'accurata analisi di quei dati attraverso poi l'utilizzo dei parametri che il Ministero ha stabilito già diversi mesi fa, e alcune regioni possono purtroppo determinare un innalzamento del loro livello di guardia, pur vero anche il contrario, non per questa settimana ma trascorsi altri 10 giorni dovessero mostrare un miglioramento nell'andamento dei dati, è chiaro che quelle regioni potranno retrocedere in senso positivo ad un colore più leggero, quindi a un rischio minore.
Lo ha spiegato oggi il vice ministro della salute Sileri a Sky TG24, ha detto che nelle prossime ore possono essere attuate nuove restrizioni per alcune regioni in base al flusso dei dati che arriva a mano dalle regioni e che sarà elaborato, così come anche invece altre regioni potrebbero passare a zone meno ad alto rischio. Oggi c'è stato questo vertice a Palazzo Chigi e si è deciso che venerdì verranno prese decisioni per ulteriori strette per quanto riguarda le regioni. E sapete, ne abbiamo parlato tanto con Effetto Notte, che a parte la Calabria le polemiche, le critiche in questi giorni sono concentrate soprattutto sulla Campania. La Campania che resta ancora gialla, quindi nella fascia a minor rischio. De Luca, il presidente di regione della Campania, aveva minacciato il lockdown giorni fa. Poi evidentemente per le proteste dei cittadini e dei commercianti ha chiesto al governo che emettesse un'ordinanza per un lockdown a livello nazionale. Ed è stato l'unico presidente di regione che, mentre nei giorni scorsi diverse regioni sono state collocate nella zona rossa, è stato l'unico a lamentarsi per il fatto che la Campania non fosse stata collocata nella zona rossa. E mentre gli altri a vario titolo si sono lamentati proprio per il fatto di essere in quella fascia particolarmente a rischio. Ma l'ulteriore paradosso è che la Campania per il momento resta in zona gialla e dopo l'ufficializzazione ieri del ministro Speranza il presidente De Luca ha detto va bene, non c'è più nulla da aggiungere, basta, è ufficiale, noi siamo nella zona gialla, non c'è più nessun'altra decisione da prendere. Allora chiedo al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che torna con Effetto Nota, e lo ringrazio perché è molto preso in queste ore, come se lo spiega questo cambio di direzione, di opinione di De Luca? Buonasera sindaco De Magistris.
Buonasera, lei è stata molto brava in sintesi a esprimere una complessità in cui l'incoerenza e la mancanza di chiarezza è sovrana. Noi abbiamo gli ospedali al collasso. Io poco fa ho avuto una lunga conversazione col ministro Speranza. I dati che noi abbiamo, perché al di là dei numeri freddi e non so fino a che punto corrispondenti al vero della regione Campania, quello che viene dagli ospedali è un dramma. Persone che muoiono a casa senza essere raggiunti da ambulanze o da altro, quindi questa è la situazione e veramente non si spiega come mai una persona che potrebbe fare il lockdown, che 30 giorni fa aveva detto che il lockdown sarebbe stato imminente, addirittura l'ha annunciato un giorno che avevamo il comitato, quando avevamo numeri molto minori ad oggi, poi come ha detto lei le tensioni sociali non l'ha più fatto, però continua a dire che il governo che deve fare la zona rossa quando la può fare anche lui. Quindi io veramente non so più che fare, è una situazione che è stata l'incredibile. Io da sindaco sono, come dire, potrei essere soddisfatto, dire, ah, che bello, stiamo in zona gialla, vuol dire che la situazione è sotto controllo. Poi senti i medici, gli infermieri, i pazienti, l'ossigeno che non si trova in farmacia, le persone non vengono soccorse, la fine agli ospedali, non ci sono terapie intensive, però poi vedi i dati ufficiali, no, ma qual è il problema? Sono coperte solo il 27% delle terapie intensive. Poi approfondisci, perché io chiedo, non sono nato ieri, mi chiamo i medici, le persone, dico, scusi, ma allora qua abbiamo ancora 70% e oltre le terapie intensive? No, ma quelli sono sulla carta, sono terapie intensive attivabili, ma che non sono attive. Ma insomma, ma si può fare un gioco politico sulla pelle dei napoletani e dei campani? Io questo veramente lo trovo insopportabile, indecente, inqualificabile, ormai inaccettabile.
Sindaco De Magistris, però al di là di quello che De Luca aveva deciso di fare, però non ha fatto, potrebbe fare, anche lei può fare delle cose per Napoli, infatti ha annunciato che per venerdì ci sarà un ampio provvedimento. In che senso, sindaco?
Guardi, questa è l'altra, il festival, se me lo consente, mi dà due parole dell'ipocrisia. Si è aperto un dibattito sui sindaci, Roma, qualsiasi città d'Italia, poi chiaramente Napoli fa sempre un po' più di notizie, di chiudere una strada. Allora, Napoli è una metropoli che ha la più grande densità urbana d'Europa, siamo complessivamente 3 milioni e mezzo di persone che gravitano su un fazzoletto di territorio, abbiamo chiesto alle forze di polizia, come chiede il governo, di farmi una relazione. Il fine settimana abbiamo contato che c'erano almeno 100 strade, 100, in cui c'erano migliaia e migliaia e migliaia di persone. Perché la zona gialla, la gente può uscire, e se la gente esce in una metropoli come Napoli, cammina, se cammina stanno vicini, se anche portano la mascherina esce l'immagine, ma com'è possibile che c'è tutta quella gente? E allora ci chiedono, chiudi una strada, bene, chiudi il lungomare è attraversato da 100.000 persone in una giornata, 4 km e mezzo il lungomare, dico io perché sono napoletano, più bello del mondo, ci sono i ristoranti, ai ristoranti puoi andare perché è zona gialla. Allora, secondo qualcuno, noi dovremmo mettere il poliziotto a controllare la gente, 100.000 persone, che dice, ma lei dove va? Al ristorante. Per poi la gente chiude il lungomare e va su Piazza Plebiscito, per chi conosce Napoli, certo, o su Via Toledo. Allora, insomma, io credo che in questo momento, lo dico veramente, faccio il sindaco da 9 anni e mezzo, se ci vogliamo prendere in giro, e allora diciamo che la soluzione è il poliziotto che non controlla, il cittadino che è colpevole, che esce di casa rispettando la norma, perché in zona gialla tu puoi uscire, e il sindaco non chiude la strada.
Ma quindi il sindaco prenderà dei provvedimenti?
A Salerno dove l'hanno chiuso, c'è stato ancora più assembramento, perché la gente è andata in un'altra strada.
Ma quindi era una notizia falsa e tendenziosa che lei venerdì...
No, io faccio un bel provvedimento.
Ah, di che tipo?
Faccio un bel provvedimento e lo farò venerdì. Quando sarà pronto lo saprete voi come altri, perché a questo punto se qualcuno pensa di giocare sulla pelle dei napoletani e lasciare il cerino a mano ai poliziotti, ai napoletani e al sindaco... risponderemo come è giusto rispondere a un governo e una regione che evidentemente non si sa per quale motivo, perché a questo punto non è la Campania è colore giallo, io penso ci sia un giallo in Campania, cioè bisogna capire che sta succedendo quando c'è gente che sta morendo, non so se avete visto il video di oggi,
sì,
una persona che muore,
un paziente trovato morto nel bagno del Cardarelli, si è capito
Campania.
Perché?
Questo è il modello Campania di De Luca, stiamo a posto.
Senta, sindaco De Magistris, vedevo tre notizie che da parte del governo delle decisioni, dei provvedimenti, venerdì ci sarà la scelta per la Campania, si valuta un Covid hotel a Napoli, leggevo poco fa, poi Conte, Presidente del Consiglio, ha detto se ci sono segnalazioni diffuse di criticità sulle strutture sanitarie a Napoli serve dare un segnale, e poi il governo ha fatto sapere che sta valutando di rafforzare la presenza dell'esercito e della protezione civile nella sua città, sempre a Napoli. Che ne pensa di queste misure?
Il primo punto lo stiamo dicendo da tempo, non si capisce perché ancora non siano partiti, cioè i Covid hotel, cioè le strutture alberghiere. Noi per esempio come comune, che non abbiamo la competenza, abbiamo già da marzo finora, insieme ai titolari dei bed and breakfast e dei Airbnb, di messa a mettere a disposizione gratuitamente medici e infermieri, andare in quelle strutture, così come abbiamo discusso con Federalberghi per dare queste strutture per gli asintomatici e i poco sintomatici, non si capisce perché in Campania non ci sia ancora. Il secondo è l'accertamento sugli ospedali, li stanno facendo, io credo delle due l'una, o i medici dicono bugie o i dati non sono veritieri. Io credo ai medici, per la verità, perché sono napoletano, conosco la realtà, faccio da 9 anni e mezzo il sindaco, gli ospedali stanno al collasso. La terza, l'esercito, non so a che serve, sinceramente, poi vedremo.
Per chiudere le zone, forse per controllare?
Beh, 100 strade, penso ci vuole la NATO.
Addirittura, insomma, va bene, bisogna fare quindi un appello internazionale.
Ma se dobbiamo essere seri, se si vuole impedire le relazioni sociali, il che credo che adesso sia indispensabile, ci vuole la zona rossa. La zona rossa va accompagnato, questo è il tema su cui il governo non interviene, a misure immediate di sostegno di liquidità nei confronti delle persone che a quel punto rimangono senza soldi.
Quindi Sindaco De Magistris, come prima auspicava anche De Luca, lei però da giorni lo sta dicendo, l'ha detto anche a Effetto Notte la settimana scorsa, auspica che diventi Napoli, la Campania, zona rossa, in modo che appunto ci siano le chiusure e che ci sia un momento di trega, di pausa rispetto alla corsa del virus.
La voglio spiegare, chiaramente l'ho detto appunto, lei mi fa piacere, l'ha citato come almeno un mio pensiero che può essere condivisibile o meno, ma coerente. Lo considero ovviamente come una sconfitta, perché io sono convinto che se in questi mesi, dopo il lockdown, si fosse fatto altro che non è stato fatto, si poteva scongiurare, non dico tranquillamente, ma molto probabilmente la zona rossa. Per come siamo arrivati, ripeto, se la situazione degli ospedali è quella veritiera, non ci resta che fare di tutto per rallentare il contagio, però da sindaco di Napoli chiedo che di fronte a restrizioni forti, se c'è una mano che toglie, ci vuole la mano che mette, il governo non può non comprendere che Napoli è una città particolare dove devi mettere liquidità subito nei confronti di tutta quella parte della città che vive di quotidianità, di arrangiamento, di sommerso, di lavoratore, che deve avere denaro, perché sennò c'è il rischio che di fronte a un'esplosione della tragedia sanitaria ci sia anche una polverita sociale.
Chiaro, Sindaco De Magistris, quindi non ci anticipa nulla su venerdì, magari ci riaggiorniamo direttamente, insomma.
Sarà sicuramente una cosa che farà capire al governo che è venuto il momento di occuparsi del giallo in Campania.
È stato molto chiaro, a proposito di colori. Grazie Sindaco,
grazie,
Luigi De Magistris.
Buona serata,
grazie,
lavoro,
grazie, buona continuazione. Ci fermiamo qui per la solita pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore: il sindaco non può fare nulla per tutto questo, né gliel'ho chiesto, ne abbiamo parlato, ha detto che insomma sono tantissime, una popolazione molto ampia a Napoli e molto popolosa Napoli, dice, quindi che può chiudere 4 km di lungomare, poi vanno a piazza Plebiscito, poi da piazza Plebiscito si spostano in un'altra piazza, in tutte le belle strade e piazze di Napoli, per cui dice ci vuole una misura decisamente più drastica e aspetteremo di vedere venerdì che cosa succede, magari ci aggiorniamo proprio col sindaco stesso. Bene, ci sentiamo tra pochissimo.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte e qui siete qui perché non volete perdere le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, un giorno non potrete dire quindi io questa non la sapevo, perché Roberta Giordano, eccomi qui dalle 21 alle 22 dal lunedì al venerdì, tutti i giorni vi racconta a fine giornata quello che di più importante c'è da sapere e poi alcuni argomenti da chiarire insieme agli ospiti. Abbiamo parlato fino a poco fa con il sindaco di Napoli De Magistris sulla situazione difficilissima della Campania, le tante critiche, le polemiche, i difficilissimi rapporti tra il presidente della regione De Luca e lo stesso sindaco De Magistris, il sindaco che dice la situazione ormai è esplosiva, mentre De Luca si è attestato sulla questione che la Campania è gialla, mentre chiedeva nei giorni scorsi che fosse rossa, adesso sembra più tranquillo, diciamo, col colore giallo, mentre De Magistris ha detto la situazione è che c'è un giallo in Campania, nel senso non si capisce perché non viene collocata nella zona rossa, nella zona di più alto rischio e quindi con un intervento anche diverso da parte del governo. Intanto un'ascoltatrice dice, Isa dice, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, solo che qui è in gioco la vita delle persone, non li sopporto più, dice a proposito dei litigi, ma a diverso livello, insomma, sia nella politica, tra i presidenti di regione, eccetera, sindaci e presidenti. Mentre un altro ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, dice per esempio Monica, anzi un'ascoltatrice, la Campania dovrebbe essere viola, i ragazzi non hanno mai cominciato la scuola, dice, in realtà sono andati a scuola ma per poco tempo, perché è iniziata già oltre metà di settembre, poi De Luca con ottobre ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. E a questo punto parliamo di vaccino.
È una strada ancora lunga, ancora incerta, ma finalmente si vede una luce all'orizzonte. Quello che è certo è che quando il vaccino sarà pronto dovrà essere disponibile e gratuito per tutti.
Ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi parlando appunto del vaccino anti-Covid dopo che lunedì c'è stato l'annuncio del presidente di Pfizer, la multinazionale farmaceutica, che il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è efficace nel prevenire il 90% delle infezioni nella fase 3 di test che è ancora in corso. L'annuncio, sapete, ne abbiamo parlato, che effetto notte ha fatto esultare il mondo, ne hanno parlato tanti leader mondiali, le borse hanno praticamente sono schizzate in alto, l'OMS ha parlato di notizie incoraggianti, Fauci, il grande virologo di chiara fama internazionale della Casa Bianca, ha parlato di efficacia straordinaria e l'azienda ha annunciato 50 milioni di dosi già nel 2020, contate che siamo a novembre, e 1,3 miliardi nel 2021. L'Europa ha prenotato 300 milioni di dosi, l'Unione Europea, e adesso spera di poter fare arrivare le prime forniture entro fine anno. Sul fatto che debba essere gratis, il primo che l'ha detto in questi giorni è stato proprio il presidente eletto americano Joe Biden, l'aveva detto già in campagna elettorale, poi oggi, anzi ieri, ha sottolineato che deve essere distribuito gratuitamente a tutti, soprattutto insomma a chi ne ha più bisogno. Oggi Farmaindustria ha detto, attraverso il presidente di Farmaindustria Massimo Scaccabarozzi, sono già state prodotte fiale dei candidati vaccini anti-Covid, ma serve prudenza. E poi un'altra notizia è che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Arcuri è stato designato come colui che sarà il responsabile del piano operativo per la distribuzione delle dosi in Italia. Ne voglio parlare con Sergio Brignani, che è ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano e direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare Romeo ed Enrica Invernizzi, grande esperto di vaccini. Buonasera Brignani, buonasera professore.
Eccomi, buonasera.
Senta, quindi lei da quando è stato dato l'annuncio, da lunedì quindi ad oggi, che idea si è fatto insomma dell'attendibilità, della fattibilità, effettivamente apre una grande speranza in tutto il mondo, o quanto bisogna andare cauti?
Ma innanzitutto è una bellissima notizia, forse per quanto riguarda la ricerca, la tecnologia e l'arte medica al tempo del Covid è la prima bella notizia da quando è iniziata la pandemia, secondo me, perché per la prima volta vediamo, ovviamente ancora non pubblicati su riviste scientifiche, ma annunciate da una delle più grosse aziende del mondo, quindi che non penso che vogliano rovinare la propria reputazione dicendo cose inattendibili, hanno detto che hanno dei dati estremamente incoraggianti che indicano un'altissima efficacia del loro vaccino a RNA. Quindi la notizia, con tutta la prudenza, perché ovviamente va ancora esteso il campione, però se una prima notizia doveva arrivare, cioè meglio di questa non poteva arrivare. Cioè un vaccino che in una fase quasi finale di efficacia di fase 3 indica un'efficacia, cioè la capacità di proteggere il 92% dei casi di soggetti vaccinati, secondo me è eccezionale. Quindi ottimismo con cautela, come sempre necessario quando c'è qualcosa ancora non di definitivo, quindi non illudere le persone, ma sicuramente dire che siamo sulla strada giusta, è un bellissimo risultato.
Bene, questo ci rincuora moltissimo, professore Brignani. Certo, rimangono poi una serie di questioni ancora da chiarire, cioè, ovviamente prima devono essere pubblicati ufficialmente i risultati, però per esempio intanto professore, la durata dell'immunità, no? Perché si diceva anche nei mesi passati, una volta che ci sarà il vaccino bisogna capire quanto durerà l'immunità che dà, e soprattutto non è sottovalutabile il fatto che ci vogliano due dosi, no? Se non sbaglio, di questo vaccino per ognuno.
Sì, vabbè, tutti i vaccini ce ne vogliono in genere due, tre.
I richiami.
Soltanto l'influenza che viene fatta ogni anno, peraltro cioè ci si vaccina una volta sola perché viene fatta ogni anno. Tutti gli altri vaccini che vengono fatti, la stragrande maggioranza, sono due, tre dosi. Quindi insomma è normale che un vaccino abbia una fase, come diciamo, di innesco, di priming, e una di richiamo, quindi cioè questo non mi sorprende, anzi è normale per un vaccino. Per quanto riguarda la durata della risposta, quella che chiamiamo in gergo la memoria indotta dal vaccino, ovviamente non c'è stato il tempo di misurarla, quindi andrà misurata nel tempo, perché non c'è niente che possa predire. Ci possono essere dei saggi che ti possono portare a una volta che li analizzi, a predire che probabilmente la memoria sarà un po' più lunga, ma l'unico modo di valutarla è, cioè, vedere dopo che si sono vaccinate questi primi 40.000, 50.000 volontari, a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni. Però anche se ci fosse, allora, ciò che tutti speriamo è che sia una vaccinazione che induca una memoria molto lunga, come il vaccino del morbillo, ad esempio, o altri vaccini che facciamo una volta e poi ce li dimentichiamo in genere. Però anche se si dovesse rifare una vaccinazione ogni 2 anni, ogni anno, se fosse veramente così efficace la faremmo. Non sarebbe una situazione ideale, voglio dire, è un problema logistico che poi si risolve, perché con l'influenza tutti quelli che facciamo il vaccino antinfluenzale lo facciamo una volta l'anno. Quindi è solo un problema di logistica, non di sapere se protegge o no. Cioè, l'importante è sapere in modo definitivo, e lo sapremo fra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, che protegge in modo efficace e definitivo, e soprattutto la cosa importante da sapere è che fasce di età è in grado di proteggere, perché ciò che noi vogliamo evitare è che muoia la gente. Sappiamo che la gente che muore, per il 95%, sono anziani fragili, e per fragili intendiamo anziani che hanno altre patologie. Quindi è importante che si dimostri che questo vaccino è capace di indurre una risposta immunitaria in grado di proteggere dalla malattia anche i soggetti anziani fragili, che non sempre sono facili da vaccinare. Questo, ora, non per buttare una parola di incertezza, però insomma è importante che si attendano i dati anche sulle fasce di età, perché hanno, in questo studio di fase 3 hanno vaccinato anche soggetti fra 65 e 85 anni, quindi è importante sapere se gli anziani rispondono allo stesso modo, e lo sapremo tra pochi mesi.
Senta, professore Brignani, giustamente diceva questioni logistiche, anche una grande sfida organizzativa, uno perché siamo più di 7 miliardi al mondo, no? Come popolazione, e poi per esempio per quanto riguarda l'Italia, lo diceva anche un ascoltatore, ricordo pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666 per i vostri messaggi, dice: ma poi la questione della conservazione a meno 80 gradi, no? Mi pare che l'Italia ancora non abbia questi frigoriferi adeguati nel caso.
Allora, questa conservazione innanzitutto è una cosa abbastanza rara, che un vaccino venga conservato a 80 gradi, soprattutto che debba viaggiare a 80 gradi, però sembra, da quello che leggo nei giornali, perché ancora di pubblicato c'è poco, quindi, ma assumendo che sia vero, visto che non è stato smentito, ci si organizzerà, cioè, oppure l'azienda cercherà di avere una formulazione del vaccino che possa resistere anche a temperature più facili da far viaggiare le merci. Quindi è solo un problema, guardi, io, se sappiamo che il vaccino protegge, è ovvio che se arriverà un altro vaccino con la stessa efficacia che può viaggiare a 4 gradi, è ovvio che vincerà quello, la sfida della vaccinazione. Ma se fosse questo l'unico vaccino a funzionare e ci fosse il problema del meno 80, cioè, si risolve. Ora, io non sono un esperto di trasporto di materiali ultra refrigerati, però sono sicuro che se questo è l'ultimo problema che rimane, lo si risolve.
Quindi, professore, la sento per fortuna ottimista. Ricordo che sono 202 le aziende nel mondo che stanno sperimentando un vaccino anti-Covid, 47 hanno già cominciato appunto il test sugli esseri umani, e questo potrebbe essere quello che arriva per primo, lo speriamo, ma qualunque altro arrivi per primo in tempi brevi, naturalmente, è ben accolto a livello mondiale.
Questo è già arrivato per primo, perché è stato il primo a dimostrare un dato preliminare di efficacia, quindi è stato un bellissimo risultato, perché probabilmente anche altri vaccini arriveranno con gli stessi risultati, non penso che sarà l'unico, quindi è una bella notizia anche per questo, perché più o meno tutti i vaccini alla fine vogliono indurre la stessa cosa, una risposta immunitaria di tipo anticorpale, cioè anticorpi contro la parte esterna del virus, che è la spike, la famigerata spike, quindi in modo diverso, alcuni con RNA, altri con vettori virali, altri con proteine ricombinanti, ma tutti vogliono indurre questa risposta, quindi direi che sono quasi sicuro, è sempre sbagliato dirlo, ma in questo caso che ci saranno anche altri vaccini che funzioneranno.
Bene.
Quindi avremo più armi a disposizione.
Meno male, insomma, una maggiore scelta meglio è. Grazie professor Sergio Brignani, grazie,
a
buona
voi,
serata.
Grazie
mille.
Buona serata.
E c'è Via Libera.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre Roberta Giordano con voi. A proposito di notizie, purtroppo devo dare questa: la strage familiare di questi giorni di cui abbiamo parlato a Carignano, vicino Torino, di un uomo che ha sparato alla moglie che voleva separarsi, il classico copione purtroppo, e ai due gemellini, un bambino e una bambina. Il bambino di 2 anni era morto sul colpo, la bambina era ricoverata in gravissime condizioni. Adesso è ufficiale la notizia che anche Aurora di 2 anni non ce l'ha fatta. Parliamo adesso di un'inchiesta che ha portato all'arresto degli ex vertici e alcuni degli attuali manager di Autostrade in una delle indagini parallele a quella sul crollo del Ponte Morandi. E ci aggiorna su questo il nostro Andrea Ferro in diretta da Genova. Ciao caro Andrea.
Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori.
Senti,
sì,
però questa inchiesta non riguarda, scusami, direttamente il Ponte Morandi, ma problemi di barriere fonoassorbenti, se non sbaglio.
Ma allora parte dagli accertamenti che la Guardia di Finanza ha avviato dopo il disastro del 14 agosto del 2018 e valutando il materiale sequestrato nelle varie perquisizioni, vengono fuori 2 incidenti che erano stati provocati, per fortuna senza conseguenze particolari, che erano stati provocati dal cedimento appunto delle barriere fonoassorbenti che erano state installate tra il 2016 e il 2017 lungo la rete ligure. E spulciando, diciamo così, tra queste carte, in realtà si tratta di spulciare tra le memorie dei PC, tra le memorie dei vari devices degli indagati, i finanzieri sostanzialmente scoprono, almeno questa è la tesi riportata nell'ordinanza di custodia cautelare, che queste barriere erano sostanzialmente venute giù semplicemente perché c'era stato un po' più di vento e perché c'era all'origine di questo un difetto strutturale, ed erano stati utilizzati anche dei materiali per l'ancoraggio sulla carreggiata che erano assolutamente non idonei. E soprattutto i finanzieri scoprono, almeno ritengono di aver scoperto, anche utilizzando registrazioni di riunioni tecniche che erano rimaste memorizzate nei PC degli indagati, scoprono quindi che gli vertici di Autostrade erano consapevoli che c'era questo problema sulle barriere fonoassorbenti, che quindi potevano costituire un grave rischio per chi transitava sull'autostrada, ma anziché intervenire in maniera radicale, quindi sostituirle per risparmiare, così è riportato nell'ordinanza di custodia cautelare, che cosa hanno fatto? Hanno sostanzialmente rimediato con poca spesa, un po' quando si fa un lavoro diciamo non proprio al meglio, pur di un po' di stucco e pittura, come si dice in gergo, senza incidere appunto sulla stabilità di queste barriere. E appunto ci sono alcuni passi di queste registrazioni che appunto secondo la Guardia di Finanza sono estremamente significative. Uno di questi a un certo punto dice queste barriere sono attaccate con il vinavile, e quindi l'accusa contestata è attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture, perché chiaramente questa ipotesi di reato si riferisce al fatto che la convenzione tra Autostrade e ASPI prevedeva l'installazione di barriere fonoassorbenti idonee nell'ambito di un piano nazionale. Oltretutto va detto che in seguito a questo intervento, diciamo così, per rimediare alla mancata sicurezza, le barriere fonoassorbenti erano state alterate al punto che poi non assorbivano più il rumore, e questo aveva scatenato polemiche e proteste da parte degli abitanti delle zone sfiorate dai nastri autostradali, anche da parte di alcuni sindaci della Riviera. Chiaramente il nome forte di questa inchiesta spicca quello di Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, e oltretutto nell'ordinanza si dà anche conto di suoi contatti con il presidente della regione Liguria Totti per un presunto interessamento di Atlantia nella vicenda Carige, poi un'ipotesi del tutto sfumata. Ma chiaramente il nome forte è al centro di questa inchiesta è il suo, e questo chiaramente ha scatenato varie reazioni a livello politico anche da parte dei familiari delle vittime, e poi è ritornata in ballo la questione chiaramente delle concessioni autostradali, una questione centrale per quanto riguarda la mobilità del nostro paese, una questione che è rimasta aperta tra le schermaglie politiche e chiaramente all'interno anche di una vicenda procedurale che raccontiamo da tempo estremamente complessa.
Infatti vedevo poco fa un'anticipazione da Porta a Porta del ministro degli affari regionali Boccia, che dice: il tempo per quanto ci riguarda è scaduto, ed è chiaro anche a loro, ad ASPI, spero prendano atto che quella stagione si è conclusa, penso siano le battute finali, se non si chiude, perché appunto bisogna capire alla fine chi acquisisce Autostrade, si chiude, revochiamo la concessione, che è quello che chiedono ancora anche oggi i parenti delle vittime. Insomma, Andrea, abbiamo ancora un minuto, soltanto un minuto, Andrea.
Sì, allora ti posso anche dire, prego.
Sì, prego,
no,
prego,
se dico. Devi dirmi te qualcosa, se no io aggiungevo un particolare. Aggiungi. Perché abbiamo detto che questa inchiesta è, per così dire, una costola del filone principale del lavoro investigativo aperto dalla Procura sul disastro di Ponte Morandi, e ci sono anche dei riferimenti.
Infatti,
i cavi
Morandi
crollato.
Sono corrosi, no?
I cavi del Morandi sono corrosi. A un certo punto scrive in un messaggio WhatsApp, pensate, questi messaggi sono stati tutti recuperati, anche le registrazioni dalla finanza, le registrazioni addirittura, come dicevo, delle riunioni interne, perché qualcuno aveva registrato e aveva conservato, diciamo, la registrazione. Ecco, questa frase, chiaramente una frase abbastanza scioccante, perché era stata scritta un mese e mezzo prima del crollo, parliamo del giugno del 2018.
Incredibile. Grazie Andrea Ferro. Grazie Andrea,
grazie,
buona
a voi.
Serata.
Ciao Roberta, buona serata a tutti.
Ciao Andrea. Ora il nostro Dario Ricci invece ci aggiorna sulla partita della nazionale di calcio maschile, che sta giocando un amichevole con l'Estonia. Mi pare che vada abbastanza bene, no Dario?
E ci mancherebbe, Roberta, perché insomma
l'Estonia non è che proprio
con tutto il rispetto, non è quella di stasera a Firenze la partita principale di questo trittico, che poi vedrà gli azzurri domenica sera in campo a Reggio Emilia contro la Polonia, e poi mercoledì in Bosnia in trasferta per le due gare che quelle si contano per il primato nel girone di Nations League. A Firenze siamo invece al 53esimo di gioco, Italia 2 Estonia 0, le reti nel primo tempo, al 14esimo il gol, il primo in azzurro di Vincenzo Grifo, il 27enne che trequartista del Friburgo, uno splendido destro a giro da fuori aria, e poi al 27esimo il raddoppio dello juventino Bernardeschi, che al quarto gol nazionale sotto la gestione Mancini, un giocatore che davvero quando vede l'azzurro, soprattutto in questo periodo, si ritrova rispetto invece alle opache prove in maglia bianconera. Quindi siamo al 53esimo di gioco a Firenze, Italia 2 Estonia 0.
Grazie caro Dario Ricci, buon proseguimento di partita, io poi vi aggiorno a Ratta con la Folgore alle 22.